Io rispondo velocemente e poi do la parola a Massimo sulla questione ungherese. Beh, innanzitutto io comincerei a dire che Putin non è scemo. Poi lo possiamo considerare un criminale, un opportunista, così, ma non è sicuramente stupido, quindi non credo che abbia piani di invasione, almeno come noi la immaginiamo o la ipotizziamo in termini classici. Può essere che lui invece abbia altri piani e si muova più, come dire, in termini di soft power, quindi come dire di approccio culturale, di dominio culturale su alcuni paesi, non solo ex sovietici eccetera, in termini di soft power, quello che poi sta facendo anche la Cina. Insomma, se andate nelle università esistono gli istituti Confucio, gli istituti Ruskij Mir, quindi è un approccio molto più sofisticato, più sottile, non è quello dell'invasione, ecco. E quindi non credo che questa, come dire, questa politica di accerchiamento militare fatta da Obama eccetera funzioni, abbia funzionato e funzioni, se non invece accentuando un clima che è quello oramai di guerra fredda, insomma. Non era certamente la politica di distensione gorbaccioviana eccetera, siamo già in un'altra, e su questo hanno sbagliato sia i russi e anche gli americani, comunque hanno le loro colpe, perché poi anche loro hanno una visione spesso esagerata, complottistica eccetera, no? E questo non fa bene, perché in questo momento farebbe invece bene che questi due paesi, pur mantenendo le loro posizioni eccetera, ritrovino un dialogo. Questo fa bene a loro e fa bene anche all'Unione Europea. In fin dei conti Putin non è la Russia, Putin in questo momento guida quel paese, ma quel paese è anche ricco di risorse intellettuali, culturali, emotive eccetera, che guardano in Europa, cioè la Russia è Europa, non è solo, c'è una parte asiatica, ma la Russia è anche Europa. Quello che diceva prima Giovanni, il progetto di Gorbaciov di una casa comune europea, beh, non è che se l'è inventata così, no? Basta andare a San Pietroburgo, soprattutto a San Pietroburgo, per capire che lì siamo in Europa. Andate all'Ermitage eccetera, voglio dire, è la culla, no, della cultura e dell'arte europea. Quindi ecco, questa politica anche sempre di identificare la Russia con Putin è un po' sbagliata, anche perché dentro non è un monolite, c'è una realtà molto più complessa. Credo che, adesso non so cosa farà Trump mi sembra che voglia assumere una posizione un pochino più di equidistanza e di sdoganamento da questa linea politica del suo predecessore, non lo so, adesso vediamo, ancora un po' presto per fare delle valutazioni. Su quello invece che diceva Giovanni della Le Pen eccetera, ecco, sì, è vero, c'è questo rischio di questo, come dire, endorsement eccetera, con una differenza però, che qui ecco sarà un confronto forte tra nazionalismi e stati-nazione, che è la questione atlantica, no? O della NATO, almeno quanto è percepita. È vero che la NATO oggi è debole, ma se andate a parlare in Polonia, nei paesi baltici, questi, viva la NATO, viva l'America, eccetera. Marine Le Pen invece qualche giorno fa ha dichiarato: se io vincerò, riconoscerò immediatamente la Crimea come territorio della Russia. Quindi ci sarà un confronto in Europa ulteriore, nazionalismi filorussi e nazionalismi filoatlantisti. Sappiamo per esempio che Orban è molto più vicino alla Russia, mentre i polacchi metterebbero a fuoco e fiamme tedeschi e russi. Quindi non lo so, anche da questo punto di vista ne vedremo delle belle, no? Nel senso che anche questa è una dicotomia forte, nazionalismi che si stanno affermando, sicuramente quello francese estremamente filorusso, ma non è necessario che vinca la Le Pen, anche se vince Fillon, sicuramente saremo in un'orbita molto più filorussa che filoatlantica. In Polonia c'è tutta un'altra cosa, pur avendo delle convergenze forti, una narrazione comune, che è quella comunque dell'idea di un'Europa sbagliata, perché è quella delle banche, insomma tutta questa narrazione che voi già sapete, che non sto a ripetere. L'altra cosa, e mi fermo e do la parola a Massimo, ha ragione Giovanni, bisogna trovare una narrazione, ma soprattutto perché se andate a vedere l'esito del voto, non solo come ha detto giustamente in America, che dove Trump è stato votato dagli under 25, abbiamo andato a vedere l'analisi del voto dal punto di vista generazionale in Polonia e in Ucraina o anche in Slovacchia, quando ci sono state recentemente le elezioni eccetera, lì i voti dei partiti di destra sono tutti voti degli under 30, cioè questa distribuzione del voto. Gli under 30 e gli over 50 hanno votato a destra, passatemi il termine. La fascia centrale dai 30 ai 50 anni sono invece voti che vanno tendenzialmente ai partiti progressisti, no? Che sia poi Piattaforma Civica o Poroshenko in Ucraina, vabbè, comunque. Questa è la prima. L'altra distinzione forte che sta emergendo è la divisione tra campagna e città, cioè nelle città si tende a guardare con più, come dire, più attenzione ai partiti moderati, progressisti, liberali, nelle campagne il voto invece è a destra, fortemente a destra. Quindi è un'analisi complessa, sì, ci vuole, come dici tu, una grande progettazione, anche perché i giovani hanno estremamente bisogno, il voto lo dice, di avere un progetto politico su cui, come dire, in cui sentirsi, identificarsi. Non può essere certamente solo l'Erasmus, per quanto è una cosa stupenda, per carità di Dio, però i giovani hanno votato Duda, hanno votato Kaczynski, perché questo propone un progetto delirante, spaventoso, ma che comunque aggrega, è aggregante. Oggi l'Unione Europea non riesce a trovare una narrazione, a mio parere, alternativa forte, che non deve essere solo sociale, quindi il recupero del worker fondamentale, ma deve essere anche un progetto culturale dove i giovani si devono sentire, i giovani in passato si sentivano, come dire, dentro dei collettivi, o perché militavano nella Democrazia Cristiana, quindi nel progetto cattolico, in quello comunista o anche in quello liberale, ma erano dimensioni, ideologie sotto certi aspetti anche magari radicali eccetera, che comunque in una qualche maniera dava un respiro ideale a questi giovani. Oggi i giovani europei non hanno un progetto su cui sentirsi cittadini europei, non si sentono cittadini europei, forse molto di più quelli dell'Europa occidentale che hanno partecipato appunto a questi progetti Erasmus, ma se andate a parlare con i polacchi e con gli ucraini non la pensano così, anzi sono, come dire, oggi come oggi purtroppo molto più affiliati e soldati a questi partiti e a queste ideologie, che se non sono fermati in tempo con un progetto alternativo saranno a mio parere un serio pericolo.
Via Transilvania, Trianon.
Ecco, per quello che riguarda la questione della Transilvania, quindi del Trianon, è vero, non mi stupisce il fatto che una persona, per quanto insomma contraria all'attuale governo, si sia espressa in quei termini, perché si tratta. Questa cosa del Trianon viene vissuta a livello trasversale proprio come una ferita, un'ingiustizia storica alla quale non è stata mai data riparazione, e questa viene, questo aspetto qui viene vissuto in modo trasversale, con accenti particolarmente, come dire, in maniera particolarmente accentuata da parte delle destre e dei nazionalisti, però comunque è percepita, ed è una cosa che si è tramandata di generazione in generazione, per cui sì, è vero. Per quello che riguarda poi il modo di percepire l'Unione Europea in questi paesi, diciamo questo. Allora, prova a pensare i progressisti, gli intellettuali, diciamo progressisti, liberali, la vedono ancora come un ideale l'Europa. Forse anche in maniera confusa, però la vedono ancora come un ideale. Ma chi per esempio sta dalla parte di Orban, sta dalla parte di Fico, sta dalla parte della del nuovo sistema di potere polacco, vede l'Unione Europea come un'esperienza fallimentare, giunta al capolinea, no? per come è stata vissuta e per cosa è diventata. Ci sono alcuni aspetti di cui tenere conto. Ecco, per esempio, non so, Orban dice: è interessante perché fa riferimento alla fine, al capolinea di un certo sistema di intendere la politica. Per lui, per esempio, siamo arrivati al capolinea del liberalismo. Il liberalismo non ha più ragione di essere, è arrivato al suo capolinea storico, per cui i modelli da seguire sono Erdogan e Putin, che sono gli uomini forti, gli uomini che sono in grado di tenere insieme dei paesi interi e di opporsi ai poteri esterni. Allora, secondo lui, questo è il modo di fare politica oggi. Per cui dice, e lì mi ricollego anche alla questione delle formule, populismo, euroscetticismo, lui dice per esempio: io non sono un euroscettico, sono un eurorealista, cioè sono uno che parla chiaro, per questo l'Unione Europea non mi sopporta, perché dico le cose come stanno. E dico che questa Unione Europea non funziona, non può andare avanti, è inadeguata, bisogna cambiare le cose. Quindi ci sono porzioni, diciamo, consistenti di popolazione di questi paesi che vedono l'esperienza dell'Unione Europea come un'esperienza fallimentare. E di lì il progetto sostenuto appunto dei paesi di Visegrad. Quindi è diciamo una visione complessa. Declino del liberalismo, declino di quest'Unione Europea e fallimento anche del sistema multiculturale, no? Del multiculturalismo della Francia, dell'Inghilterra. Anche per questo loro dicono: noi non vogliamo convivere con i musulmani, noi siamo diversi da loro. Le esperienze della Francia, dell'Inghilterra ci hanno dimostrato, del Belgio, ci hanno dimostrato che questo sistema non funziona, non vedo perché lo debbano imporre anche a noi. Quindi si parla di tutta una serie di capolinea, di tutta una serie di fallimenti che loro si fregiano il merito di aver riconosciuto questi fallimenti e dicono: adesso vi diciamo noi come dovrebbe essere l'Unione Europea. Per il resto, a livello di opinione pubblica, direi che non c'è mai stato un progetto, un programma capace di spiegare alla gente, all'opinione pubblica di questi paesi, che cosa fosse l'Unione Europea, perché entrare nell'Unione Europea. Per cui ancora oggi è vero che diversi ragazzi, diversi studenti universitari non hanno le idee chiare su quello che significhi essere nell'Unione Europea. Che cosa vuol dire? Vuol dire condivisione di valori. Fino a non molto tempo fa, nelle inchieste dicevano: sono contento che l'Ungheria entri nell'Unione Europea, sono contento che la Slovacchia entri nell'Unione Europea, sono contento che la Repubblica Ceca entri nell'Unione Europea, perché così noi possiamo viaggiare più liberamente, perché possiamo andare a studiare fuori, a Parigi, a Berlino, a Roma. E finisce lì, ma sull'essenza vera del progetto c'è un'ignoranza, e lì gli stessi governi sono stati responsabili, perché nel momento in cui hanno propagandato l'ingresso dei loro paesi nella NATO e nell'Unione Europea non hanno spiegato il perché, l'hanno semplicemente posta come una cosa da fare e basta, ed è stato un processo, diciamo, avvenuto dall'alto più che altro e non tanto condiviso con una consapevolezza, con una maturità, no? E poi sono d'accordo con Giovanni, non abbiamo una narrazione insomma che si possa opporre a questa reazione da parte di queste periferie europee, diciamo. Bisogna mettersi, c'è da lavorare, c'è da riformulare un progetto, da salvare, da cercare di salvare quello che si può salvare, per effettivamente, insomma, di porci il problema di quali valori condividere, di come contrastare invece queste reazioni, insomma, che sono sempre più strafotenti, anche più arroganti.
Scusate, volevo dire una cosa veloce sul concetto che diceva Massimo, importantissimo, del dell'idea anche di democrazia che questi paesi stanno avanzando.
La democrazia illiberale.
Parlano di democrazia illiberale.
La democrazia non deve essere per forza liberale.
Non esiste un solo modello di democrazia, ma esistono diversi modelli di democrazia.
Democrazia.
Democrazia sovrana, che cosa vuol dire nella loro testa? Mentre per noi il concetto di democrazia, e qui andiamo ancora alla visione, se vogliamo, illuministi, eccetera, dello Stato che tutela dei diritti che sono precedenti alla formazione degli Stati. Il diritto alla vita, il diritto alla proprietà, eccetera, sono idee, concetti che preesistono nella nostra cultura allo Stato. Lo Stato che funzione ha quello di tutelare, di preservare, di conservare questi diritti che sono inalienabili. Questa è la nostra idea di democrazia, punto. Loro dicono no, questa è l'idea di democrazia sovrana di Putin, è l'idea che diceva Massimo prima di democrazia liberale di Orban, ma è il progetto politico che sta portando avanti la Shidlo, no, nel suo paese, eccetera. Loro dicono no, non è vero, questa è una narrazione tutta vostra, lo Stato definisce quali sono i doveri e i diritti e siccome li definisce e li stabilisce lo Stato, quindi se può esistere il diritto alla vita, il diritto alla proprietà privata e altri diritti eccetera, così come li crea nel momento in cui questi diritti sono ritenuti una minaccia eccetera, ha anche il ruolo e la funzione di sopprimerli. Quindi è un'idea di democrazia che, come dire, salta completamente, mette completamente, come dire, a repentaglio l'idea di Stato di diritto che abbiamo noi. Putin lo dice spesso, i diritti non sono inalienabili come dite voi, è una panzanata, i diritti come nascono possono essere anche soppressi e questo lo decide lo Stato-nazione. Per noi è uno sconvolgimento mentale, perché per noi è un'idea che proprio è fuori dalla nostra idea, no? Però è questa l'idea che sta venendo fuori.